pronta a salpare anche questa settimana la nave di Mediterradio. Il mare è un po' procelloso, ma noi non ci facciamo intimidire dai marosi, anche perché ci sono due capitani di lungo corso ed esperti marinai, Vito Biolchini da Cagliari e Tommaso Brunelli alla barra del timone, nocchiero Salvatore Cusimano. Buona giornata a tutti, compagni d'avventura.
Saluti a tutti cari amici della Sardegna, della Sicilia e della Corsica. Riusciremo a portare in porto la nostra nave anche oggi, dai, penso che ce la faremo.
Saluti a tutti, qui in Corsica c'è l'acqua che è la spittata e c'è anche neve, dunque l'inverno giunge piano piano.
E gli argomenti di oggi: dalla Sardegna un dossier sugli effetti nell'isola del poligono militare di Teulada e la ricorrenza dei 40 anni dall'uscita nelle sale del film Padre Padrone dei fratelli Taviani, tratto dal romanzo autobiografico di Gavino Ledda, che fece conoscere al mondo la Sardegna e anche le sue durezze e il suo desiderio di riscatto. Un documentario ricostruisce la preparazione della grande pellicola. In Corsica sempre più grave la crisi dei giornali, decine nel XIX secolo, oggi si contano appena sulle dita di una mano. Poi ci facciamo la bocca dolce con il Salone del Cioccolato di Bastia, con 50.000 visitatori. Per la Sicilia ci occuperemo dei senza casa, quasi triplicati negli ultimi anni. Ma apriamo la trasmissione con le elezioni regionali in Sicilia. Domenica si è votato per rinnovare il più antico Parlamento italiano, 70 gli eletti. Ha vinto, come era nelle previsioni, la formazione di centrodestra. Nuovo presidente Nello Musumeci, politico di lungo corso, ha iniziato fra le fila del Movimento Sociale Italiano, poi ha avuto una grande esperienza amministrativa ed è stato eurodeputato e da ultimo capo della Commissione regionale antimafia. La maggioranza del nuovo presidente è risicata, 36 deputati contro i 34 della possibile opposizione guidata dal Movimento 5 Stelle, che ha avuto un exploit di voti ed è il primo partito dell'Assemblea siciliana con 20 parlamentari. Battuti il PD, guidato dal candidato Fabrizio Micari, rettore dell'Ateneo Palermo, e anche la sinistra, che aveva come candidato alla presidenza Claudio Fava, figlio di Giuseppe Fava, giornalista, scrittore, drammaturgo, ucciso dalla mafia nel 1984. La sinistra è tornata con un solo seggio al Palazzo dei Normanni dopo qualche anno di assenza. Noi abbiamo chiesto l'analisi del voto a Pietro Vento, direttore del Centro di Ricerche Demoscopiche Demopolis.
Con l'insediamento di Musumeci, di fatto la regione torna al centrodestra, che sembra abbia anche una risicata maggioranza assoluta dei seggi nella nuova assemblea regionale. È sicuramente una sfida molto, molto complicata, perché sono tantissime le attese dei siciliani. Pensiamo che la maggioranza assoluta di chi vive nell'isola ritiene peggiorata rispetto a 5 anni fa la situazione economica e la propria famiglia. Pensiamo che la regione siciliana è, da parte dei cittadini, è oggi agli ultimi posti della fiducia rispetto alle altre istituzioni. Si fida della regione il 12%, è un dato di 20 punti inferiore rispetto alla media nazionale rilevata da Demopolis.
È stata una campagna elettorale molto dura, con scontri aperti, con insulti e in qualche modo dominata anche dalla questione degli impresentabili. Ma questi impresentabili hanno pesato veramente nelle elezioni?
Secondo la storia delle elezioni siciliane, i candidati locali all'assemblea regionale, i candidati a diventare deputati all'assemblea regionale hanno sempre un loro peso. Pensiamo che anche in questo caso un siciliano su quattro ha scelto in base proprio alla preferenza del candidato all'ARS. E poi è anche vero che comunque la maggioranza assoluta invece ha preferito ha basato il proprio voto sul candidato alla presidenza. Conta davvero poco, conta per il 19% la scelta di partito. Chiaramente, diciamo, anche la campagna elettorale è stata assolutamente dura, la questione impresentabili ha pesato a circa 10-15 giorni dal voto, poi è prevalso la scelta del candidato presidente dall'altra, sull'altro versante la scelta dei candidati locali.
C'è stato però anche un voto disgiunto.
Sì, la sfida, diciamo, è apparsa subito una sfida tra il candidato del centrodestra Musumeci e quello dei 5 Stelle Cancelleri. Di fatto il rettore Micari da centrosinistra non è mai stato in partita, sia per la divisione che c'è stata da subito con l'area di sinistra guidata da Fava, ma anche direi soprattutto perché ha pesato in modo decisivo l'eredità negativa del governo Crocetta. Questo ha inciso particolarmente e sicuramente, diciamo, c'è stato uno spostamento, c'è stato un voto disgiunto, ma direi anche un voto personale, che è andato dall'area, dagli ex elettori di Crocetta, dall'area di centrosinistra, è andato prevalentemente verso Cancelleri e il Movimento 5 Stelle.
Con i suoi 7.500 ettari, il poligono militare di Teulada, nella zona sud-occidentale della Sardegna, è il secondo più grande d'Europa. Alle aree permanentemente interdette a terra vanno aggiunte anche quelle interdette a mare nel corso delle esercitazioni, ben 75.000 ettari, senza dimenticare i 30 km di costa bombardati da oltre 50 anni da tutti gli eserciti della NATO e sottratti ad ogni sviluppo turistico. Il comitato Aforas, che si batte contro l'occupazione militare della Sardegna, ha preparato un dossier che riassume la situazione a Teulada e pone l'accento sul mancato sviluppo della zona e sulle bonifiche mai effettuate, come ci racconta Luigi Piga del comitato.
Tutti i siti militari o i luoghi ad alta militarizzazione tendono nel corso del tempo ad avere una sclerosi, a bloccarsi, a non rigenerarsi. Noi abbiamo evidenziato, ad esempio, su Teulada, rispetto ai comuni limitrofi, un tasso di densità imprenditoriale molto basso. Questo, secondo me, è uno degli effetti principali per quanto riguarda la struttura economica.
Poi c'è una questione che riguarda l'ambiente. Si parla spesso di bonifiche, ma quanto è immaginabile che, appunto, un poligono che continua ad essere utilizzato in maniera massiccia possa essere poi realmente bonificato?
Diciamo che i costi sono enormi, come sono stati enormi i profitti che nel corso degli anni su quel territorio si sono fatti. Quei grandi profitti in seno agli apparati militari che li hanno utilizzati, fondamentalmente diventano profitti nel momento in cui il brutto, i costi, il peso se lo carica qualcun altro, alle popolazioni che vivono in quei territori. Il dottor Codonesu, nel suo libro, dove affronta diffusamente la questione delle servitù dell'occupazione militare, parla di sicuramente da 1 miliardo in su per bonificare Teulada. Sono cifre importanti. Sono cifre importanti se le si vede chiaramente oggi. Quello che vediamo oggi, il frutto di 60 anni di attività molto intensa, senza precauzioni, senza bonifiche, su tutta la penisola interdetta. Gli stessi militari dicono che ma quell'area non è mai stata bonificata, era un punto di arrivo e lì rimangono. Per me, per noi, è inaccettabile avere dei luoghi in Sardegna che siano persi per sempre.
Chiuderà mai il poligono di Teulada?
Se devo interpretare il volere degli apparati statali italiani, io direi di no.
Il tema delle servitù militari è un tema che riguarda molte parti del nostro paese e soprattutto le isole. Noi per tantissimi decenni abbiamo avuto Comiso, che è stata una delle piattaforme missilistiche verso il vicino Oriente, e poi abbiamo il MUOS nel cuore della Sicilia, questo centro strategico di comunicazioni che certamente ha una finalità militare, ma che viene vista in maniera molto preoccupata dalle popolazioni vicine.
Una cosa che mi ha un po' indispettito della campagna elettorale vista dai grandi giornali italiani, la campagna elettorale siciliana, che in realtà tutto veniva ridotto a colore giornalistico, non c'era sostanza, come se appunto soltanto questo aspetto meritasse di essere raccontato. Invece la Sicilia ha bisogno di essere raccontata per quelli che sono i suoi problemi. E a proposito di servitù militari, uno dei punti nel programma del centro-sinistra che da qualche governa la regione sarda era appunto quello di limitare appunto le servitù militari, di ridurre, se non i poligoni, quantomeno il territorio che è interessato dai poligoni. Ancora non si è visto nulla e forse anche di questo bisognerà parlarne quando arriveremo alle prossime elezioni.
E la lezione in Sicilia, in Francia, i titoli sono sempre gli stessi: è stata a grande vittoria di Silvio Berlusconi. Cosa ne pensi, Salvatore?
Ma devo dire che ci sono stati molti errori da parte del centrosinistra, che innanzitutto ha governato male con l'ex presidente ormai Crocetta, però c'è anche un tema che giustamente rilevava Vito Biolchini, e cioè che la presenza degli inviati non si traduce più, dei grandi giornali, non si traduce più in un approfondimento di quella che è la situazione dell'isola, ma si trasforma appunto in un'immagine folcloristica che francamente è inaccettabile. Non solo, non rende giustizia nemmeno a quei tentativi disperati che la Sicilia fa per riscattarsi.
È una canzone, di Muvrini, un gruppo di Muvrini che ci canta un suo anco morte.
Piango un sante, boge chiamà, padu i legge e no ma, memoria mi vane, memoria ne va, cerco non va, ti vego in me. Ogni giorno smarrì, lingua in esilio,
mi sento tra i casa di me, non mi sento più di qualcosa venì.
Non son più morto d'un pa, non son più morto d'un pa, non son più morto d'un pa, non son più morto d'un pa.
La Corsica è sempre stata una regione in due, i giornali hanno violito. Al XIX secolo ce n'era decenni, oggi la stampa scritta secondo l'antelite di una mano. Non c'è più che un solo quotidiano e ha scelto di proporre ai suoi lettori ogni mese un supplemento tutto scritto in lingua corsa. Petro Laidio Alessandri.
Allora che la lingua corsa conosce un sviluppo in collazione di poteri pubblichi che in delle scuole a sua imparare è obbligatoria, si può dire che non si parla mica quanto si può sperare in questo rinnovo, i media, in particolare i media audiovisivi e quelli di un servizio pubblico, RCFM e la televisione regionale, pigliano una parte importante in della traduzione dell'attualità isolana in lingua corsa. La stampa scritta è stata meno attiva in questo dominio, può darsi per una mancanza di giornalisti scrittori di lingua corsa. C'è qualche pagina corsa in dei settimanali o quotidiano, Corso Mattin, quest'ultimo ha pigliato un'iniziativa in proponendo ogni mese un supplemento d'attualità notiziale di uso d'uomo che sarà tutto in lingua corsa. Ce ne parla Guillermo Padoani, capo agenzia di Corso Mattin in Ajaccio.
Sarà un mese in cui chi tratterà di tutte le informazioni dell'attualità di Corsica. A livello scritto, a lingua corsa si fa girare in dei media, allora sono parecchi anni che RCFM e Via Stella parlano dell'attualità di Corsica in lingua corsa, giusto appunto. A lingua scritta non è mica sempre capita da tutti quelli che parlano corso, ma era importantissimo per noi, per la lingua e lo sogampà.
A precisare che questo supplemento gli è gratis.
Ogni giorno, cari colleghi e amici che ci ascoltate, per venire al lavoro faccio la stessa strada. Al primo semaforo, sulla destra, c'è una fermata dell'autobus e sulla panca ci sono coperte e sacchi a pelo. È diventata la casa di un senza tetto. Mi è parso opportuno occuparci di loro a Mediterradio. Il numero, infatti, dei senza casa è aumentato in tutta l'Italia meridionale. A Palermo è più che raddoppiato rispetto a 5 anni fa. Tuttavia, si tratta di poche centinaia di persone, delle quali la comunità potrebbe farsi carico con relativa facilità. Ma qualcosa non funziona. Nino Rocca, insieme a Toni Pellicane, coordina il comitato di lotta per la casa 12 luglio, ci traccia l'identikit dei senza casa nel capoluogo siciliano e avanza alcune proposte immediatamente realizzabili.
Quando si parla di senza tetto bisogna distinguere almeno 3 categorie. La prima categoria è quella di coloro che vivono per strada e a causa della perdita del lavoro che poi ha determinato l'impossibilità di affittare un altro appartamento. Poi ci sono coloro che hanno occupato un edificio abbandonato e la terza categoria è di coloro che si sono iscritti nella lista d'emergenza per accedere ad un bene confiscato. Ecco, rispetto alla prima categoria, nel corso degli ultimi anni le persone che vivono per strada, 5 anni fa erano 100 prevalentemente immigrati, adesso sono più palermitani che immigrati e si sono triplicati. Rispetto a coloro che prima occupavano un bene confiscato, 5 anni fa erano circa 200 famiglie, adesso sono più di 650, forse anche 700. La terza categoria è quella di coloro che sono iscritti nella lista d'emergenza. La lista d'emergenza 5 anni fa aveva registrato 800 famiglie, adesso le famiglie sono più di 2000.
Lei coordina un comitato, ecco, questo comitato ha delle proposte concrete.
Le proposte concrete le abbiamo dette tante volte, sono innanzitutto il recupero degli immobili del patrimonio immobiliare del comune, richiedere, così come hanno fatto in altre città, una caserma abbandonata per risolvere il problema delle persone che vivono per strada. Noi abbiamo detto di utilizzare questo milione di euro per affittare provvisoriamente 200 monolocali proprio per risolvere o comunque attenuare il problema delle persone che vivono per strada.
Ecco, come vedete, la politica ha ben argomenti di cui occuparsi se lo vuol fare sul serio, a cominciare appunto dall'emergenza dei senza casa.
Sì, in Italia manca veramente una politica abitativa, forse manca da 50 anni, dai tempi di Fanfani, che fece veramente le case popolari per tutti gli italiani. Da allora hanno prevalso altri interessi. Anche nella zona di Cagliari purtroppo c'è una crisi abitativa fortissima a cui non si vuole dare risposta. Spesso si parla di social housing, che è cosa ben diversa però dalle case popolari, così come ancora esistono, che andrebbero riqualificate e andrebbero anche date a coloro che non si possono permettere più la possibilità di comprare una casa o anche di averla in affitto a costi calmierati. Per quanto riguarda la stampa in Sardegna, la Nuova Sardegna ogni settimana offre ai suoi lettori una pagina in lingua sarda, è un piccolo segnale all'interno di un contesto dei media che anche in Sardegna, come nel resto dell'Europa, è in questo momento assolutamente in crisi.
Ma parla di senza tetti, nemico un affare italiano, ce n'è dappertutto in Francia e ora comincia anche in Corsica, e poi vedo che è con grande piacere che mi ricevuto su Noel Giornale ogni mese che parla corso, e mi pare che è tutto il mondo si batte in paese lingua, cioè rendo un omaggio a tutti gli enti e a Guillermo Padovani che è caporedattore in Ajaccio.
La lezione è il singolo di Nicola Di Banari, leader del gruppo sassarese Naso Doble al secolo Alessandro Carta. Nel marzo 2018 uscirà il suo primo album da solista. Questo brano è una critica ai giochi di finanza e politica. Ascoltiamo allora la lezione.
Pare che sia il tempo di essere sudditi dei mercati finanziari, del diritto commerciale, succubi degli scambisti globali. Ma tu scambierai il tuo voto per due spiccioli, un miraggio, un déjà vu. Potrai strizzare petrolio dai volatili per volare un giorno in più. Gondola tra questi globi vendori la teoria del far da sé, dove i territori e le comunità sono fuori legge e c'è uno strano modo di resistere soli e con voracità, di investire il costo di essere complici nei denari e in chi ce li ha.
Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di Radio Corse, frequenza Mora in Corsica. Un film che ha fatto storia 40 anni fa, usciva nelle sale Padre Padrone, la pellicola dei fratelli Taviani tratta da romanzo di Gavino Letta, che portò sul grande schermo la vicenda di un travagliato rapporto familiare all'interno del duro mondo agropastorale sardo. Il film non fu accolto bene nell'isola, ma fu un grande successo e vinse la Palma d'Oro a Cannes. E a 40 anni da quel trionfo, il giornalista e critico cinematografico Sergio Naizza ha girato il documentario Dall'Olivo alla Palma, i 40 anni di Padre Padrone, in cui ripercorre la genesi produttiva del film. Il documentario, prodotto dalla sede Rai della Sardegna e realizzato dalla Carel, è stato presentato al Festival del Cinema di Roma. Sentiamo l'autore allora, Sergio Naizza.
Quando il film uscì nelle sale, era il settembre del 1977, ai sardi non piacque, per un motivo molto semplice, perché tra gli anni 60 e 70 la Sardegna faceva notizia con ampio riverbero nazionale solo per i fatti di cronaca nera, e il cinema su quel versante calcava la mano, per cui trovarsi di fronte a un film che parlava di una Sardegna agropastorale attraverso, è vero, una storia di estrema sofferenza e violenza non piacque a nessuno, non capendo però che non si trattava di un film antropologico, ma invece nella cinematografia di Taviani si trattava di uno scatto poetico, metaforico, di un padre padrone che per ragioni personali portava il figlio, lo segregava per portarlo in campagna. Quindi non era stata percepita l'universalità della storia, che parlava di privazione e riscatto, di voglia di comunicare. Però, come dire, la cartina di tornasole di questa arrabbiatura, chiamiamola così, di questa feroce polemica che coinvolse molti intellettuali sardi dell'epoca, fu una soltanto, e cioè che quando il film girò per il mondo e lo vide i pastori dell'Africa, dell'Argentina, della Grecia, cioè di quelle civiltà che hanno un rapporto molto stretto con la terra, capirono immediatamente che quella storia parlava di loro.
Padre Padrone, 40 anni dopo, quel film che vinse anche a Cannes, che cosa hai scoperto di particolare che ti ha stupito dopo tanto tempo?
Ma quando vidi il film rimasi un pochettino interdetto, per un attimo, perché da sardo comunque toccava le corde, però conoscendo già la cinematografia dei fratelli italiani e avendo visto tutti i loro film precedenti, avevo capito un po' qual era la loro capacità di raccontare attraverso l'utopia, attraverso la metafora, attraverso anche un impianto favolistico. E quindi per me è stata soprattutto una grande lezione di cinema, perché Padre Padrone ha dentro delle coordinate, dei codici cinematografici che poi sono stati apprezzati in tutto il mondo. Insomma, è diventato anche in America uno dei 100 film da salvare nella storia del cinema.
Si è compiuto un salone di circolata in Bastia e si è contato almeno 50.000 visitori in 5 giorni. Sotto i tendoni Piazza San Nicolai, i bastiacci di nuovo giunti da Corsi, Gazzana e anche i Voristeri, non hanno mancato questo appuntamento di ottobre. Un successo maior che prova di nuovo che i Corsi a chi piace a roba buona. Pietro Laidio Alessandri.
Durante 5 giorni la circolata ha fatto gore i bastiacci, ma di nuovo Corsi venuti d'altro, a certi momenti un si podia accedere all'indentro di un dandone tanto giraiante. Per la sua sesta edizione, il salone ha presentato tutto cosa sto prodotto, offre di qualità, di diversità, di originalità, la circolata su tutte le sue forme, le sue maniere, e poi un ceramica solo da comprare, ma di nuovo da d'acheter e da imparare in cune pochi dattelli specialmente per i gidelli, e di nuovo sfilate di moda in cui vestiti di donna in circolata. Ce n'era di fabbricazione locale, ma di nuovo di tutte le regioni francese e di l'estero. A conclusione si è fatta in apoteose, in cui un fuoco d'artificio lampato da un porto di Bastia, sentimo a Paolo Bierinelli, l'organizzatore.
Siamo in un'altra perché c'è talmente gente, talmente visitori che vengono al nostro salotto di agiculate che è meglio di non più, così c'è appena di più di spazio. Come tutti gli anni ci sono i campioni di mondo, Gabriel Payasson, che è un nome riconosciuto in tutto il mondo della gastronomia francese. È un affare abbastanza incredibile per Bastia. Ci vuole sapere che economicamente il nostro salotto è forte, grande, e noi mettiamo in punta a far lavorare solamente tutti i corsi e tutte le imprese di corsi.
La circolata, a sapere, va ancora per la salute, a dice il dottore cronachista di RCFM.
Beh, così può mangiare la circolata tranquillamente, se il dottore la dice, Salvatore, si può mangiare la circolata con pezzi e pezzoni, tranquilli, senza pensare alla salute.
Sì, l'importante è prenderne una con una percentuale alta di cacao. Io adoro il cioccolato, anche se in questi mesi non l'ho mangiato, però viva il fondente.
Viva il fondente, viva il cinema dei fratelli Taviani, anche se quella immagine del padre che entra in classe e porta via il bambino dalla scuola elementare ha traumatizzato la mia infanzia. Quindi, insomma, è stata veramente una scena veramente dura di Padre Padrone.
È vero, però è anche vero che il film è stato realizzato intorno agli anni 70, nel 77, e allora, come dire, c'era anche un desiderio di riscatto che era diffuso in tutto il paese, oltre che in Sardegna.
Sì, è stato proprio così. Allora andremo a vedere il documentario e adesso la musica dalla Sicilia.
Noi vi facciamo ascoltare Vuccilia di Alessio Bondì, il cantautore palermitano che ha scelto il dialetto come lingua e il blues rock come colonna sonora per le sue composizioni. L'atmosfera è tra il malinconico e il gioioso. La canzone fa parte della raccolta Sfardo, che prende il nome da un brano omonimo che ha vinto il riconoscimento Repubblica.it in occasione del premio di André. Bondì è anche attore e autore di colonne musicali, di documentari e film.
Liscia pista vascia e cati da nevicoli che a piedi in terra in tiesa guerra. Me mate avevi stilinchi che ti ritanchi mentre io spiegava chi mano ne scianchi, assicutati tutti come un carro risante. Sangue sangue mi viene settana, io ti rogno nei rine me, ma c'è non lo sape che mi scasso le forste. Poi satario a tipo grillo, una sardella in capasella, in capo non quintaligella, arrivi sanno in mezzo buoi dielo, ma me mate chi vuole capire se non mi viri, io scecco l'amore in mezzo garra.
L'agenda culturale.
Domenica di Iglesias nello storico Teatro Electra, nuovo appuntamento con il Festival di Musica da Camera organizzato dall'Associazione Culturale Anton Stadler, è giunta la 19ª edizione. Alle 19 salirà in scena il duo formato dalla cantante Emilia Zamuner e dal pianista Marco Ciampi, che proporranno il concerto dal classico al jazz.
Lo spazio culturale di Aiaccio, luogo teatrale, festeggia i 10 anni o 19 di novembre. Questo spazio ha permesso la creazione di produzioni diverse e numerose, musica, teatro, improvvisazioni di Tiami Risponde e tant'altre. Il 18 sarà dunque a vista con tutti gli attori di scena culturale corsa.
Domani è San Martino e, come dice il proverbio, ogni mosto è vino. Gli appassionati hanno un'occasione d'oro per immergersi nella cultura contadina e della produzione di bianchi e rossi grazie a una serie di appuntamenti. Dalle 18 a mezzanotte sarà possibile visitare l'esposizione allestita nelle cantine storiche all'interno del Palazzo dei Principi di Paragonia, costruito alla fine del 1400 in via del 4 Aprile a Palermo. La collezione è frutto della passione di Guido Ferla, sommelier professionista.
E si chiude dunque questa puntata di Mediterradio. Ringraziamo la parte tecnica a Cagliari, Salvatore Vargiu, e in regia Serena Schiffini.
Qui in Aiaccio c'era Martino Pasquari.
Qui con me in studio Eliane Scheri, al di là del vetro il nostro tecnico Luigi Castelli. Andate sulla nostra pagina Facebook e lasciateci i vostri saluti, se volete, e consigli.
Arrivederci.